le due ultime puntate, diremo almeno qualcosina, ma meno di quanto ci siamo dilungati nelle puntate precedenti sul tema dei Bitcoin. Infatti da qualche puntata abbiamo fatto un po' di approfondimenti sul Bitcoin per capire diciamo anche quali sono la cultura di riferimento, no? Quali sono le ispirazioni di quel mondo che ha senz'altro dei punti di vicinanza con un mondo a cui apparteniamo, ma non poi così tanti come a volte si crede, come capiamo che le persone che magari anche ascoltano questa trasmissione magari potrebbero credere. In fondo noi non siamo poi così affascinati dalle implicazioni pratiche delle criptovalute, dalla tecnologia magari anche sì, ma dalle sue implicazioni pratiche un po' meno, e anche oggi qualcosina sui Bitcoin abbiamo da dirla.
Sì, vi diciamo è una cosa molto breve, perché in realtà non era in un certo senso previsto di parlarne, però ci è capitato sotto mano un articolo pubblicato da Wired di cui noi non vi parleremo in dettaglio, ma semplicemente per dare una infarinatura, poi se volete ve lo potete
anche
leggere,
perché l'articolo è lunghissimo.
Sì,
ma una roba
vabbè, comunque se avete le vostre avete qualche oretta da perdere,
è un romanzo come un altro.
Sì. Allora, l'argomento di questo articolo sostanzialmente è una cosa che noi avevamo già accennato nelle puntate scorse e riguarda quello che ci vedo io come retroscena, la sostanziale mancanza di riservatezza di sicurezza nelle transazioni tramite criptovalute per sé. Cioè, è molto diffusa la vulgata che usare le criptovalute è una cosa che viene fatta nei siti del dark web perché sono sicure, non sono rintracciabili, eccetera eccetera. Però questa storia ci dimostra che, come già avevamo detto, questa cosa non è vera, che non sono rintracciabili, perché le criptovalute tipo Bitcoin nella loro blockchain contengono traccia di tutte le transazioni che sono state fatte. Quindi comunque...
Beh, la verità, proprio tutte quante le criptovalute si basano proprio per come funzionano sul concetto di tracciabilità. Non so se magari c'è qualche eccezione, visto che hanno fatto 1 miliardo di criptovalute abbastanza sperimentali.
Sì, infatti io sono abbastanza do sempre questa incertezza, non perché ne conosca qualcuna che non lo fa, ma perché non sono sicuro che non l'abbiano fatta.
Hai il terrore del quantificatore universale.
Esatto.
Sì, che non si sa mai. Può sempre darsi che qualcuno una sperimentazione sulle monete attenta alla privacy l'abbia fatta, ma per il grosso...
Però tutte quelle che voi sentite normalmente, di cui sentite normalmente parlare, non hanno, sono tracciabili, sono sostanzialmente tracciabili.
Cioè, quelle di cui sentite nominare, io penso siano solo Bitcoin e forse Ethereum.
Sì, no, ce n'è qualche
altra. Le altre
altra,
non bucano il giornale.
Sì, sì, però anche quelle che un poco di cui sente nominare, tipo il Dogecoin, comunque sono di questo tipo.
Già.
Scusa, non vuoi sentire Elon Musk e famiglia?
Esatto.
La storia, dicevamo, è una storia brutta, perché l'argomento, vedete, è un argomento che diciamo colpisce molto, perché riguarda una questione di sostanzialmente scambio di materiale pedopornografico con pagamenti in Bitcoin. Praticamente si tratta di una cosa che va avanti da anni. Questa è un'indagine su cose che sono successe già nel 2015 e quindi sostanzialmente sono anni che indagano su questo argomento. Si tratta essenzialmente di appunto una catena, una network di scambio di materiale pedopornografico
particolarmente grande. A quello che ci dicono si parla del più grande mai trovato. Insomma, evidentemente una realtà per cui non è che c'è una simpatia di nessun tipo da queste parti, ma di cui comunque è interessante, come dire, come caso di studio, perché la cosa ovviamente ha anche una serie di risvolti sociali molto grandi, di cui sinceramente non ci sembra di avere particolari cose da aggiungere a quello che un po' già potete trovare dovunque, perché mi sembra un argomento in cui, come dire, che raccoglie dell'unanimità. Che a volte infatti proprio per questo ha saputo trasformare questa unanimità, no, nella creazione di misure repressive di facile consenso, ma al di là di questo, no, è interessante vedere come le persone che gestivano questo sito, che evidentemente avevano un chiaro sospetto che le loro azioni potessero essere perseguite penalmente, mi sembra, sì,
anche perché chiaramente questo era un sito che girava su Tor, quindi diciamo qualcosa per proteggere, cioè avevano capito che c'era bisogno di fare qualcosa per proteggere,
e qualcosa avevano fatto,
sì, e qualcosa avevano fatto, ma non avevano capito in realtà.
Così come funzionava? Tu potevi, facendo i pagamenti ad un certo indirizzo Bitcoin, quindi davi dei soldi di fatto a chi lo gestiva, guadagnavi dei punti sul sito, e questi punti di fatto erano soldi e che potevi spendere per vendere, per comprare, e potevi acquisire nel vendere sostanzialmente. La cosa che chissà se queste persone avevano realizzato è che è estremamente semplice avere la storia di tutte quante le transazioni di un indirizzo. Quindi, dato un indirizzo Bitcoin, si può sempre avere la storia di tutte quante le transazioni che quell'indirizzo hanno coinvolto. Quindi sia i soldi da dove sono arrivati i Bitcoin ricevuti, sia verso dove sono andati i Bitcoin usciti. Questo è sempre possibile al di là delle... qui non stiamo parlando dell'intercettazione. Non è come dire che il telefono può essere intercettato. Il telefono può essere intercettato, ma potrebbe anche non essere intercettato.
Cioè, se tu perdi il momento dell'intercettazione, non è che poi nella chiamata sono conservate le tracce.
La maggior parte dei telefoni magari tiene traccia dei messaggi. Sì. Sì, già da molto tempo anche gli SMS, no, erano conservati, magari non tutti perché la memoria era piccola, ma a parte questo di concetto venivano conservati, potendo, ma registrare l'audio delle chiamate, di principio i telefoni non dovrebbero farlo, poi sì. Vedremo che a volte lo fanno.
A volte lo fanno, ma in generale non lo fanno. Quindi sostanzialmente qua c'è la principale grossa differenza, invece nelle transazioni con criptovaluta la transazione è registrata, ma non solo la transazione è registrata per un caso, la transazione deve essere registrata perché la criptovaluta funziona proprio in questa maniera, cioè è sì. Una catena di transazioni, di conseguenza non ti puoi perdere o puoi oscurare una transazione perché sennò finisce l'affidabilità della criptovaluta.
Sì, sì, in un certo senso la blockchain si può considerare come un gigantesco, come si chiama, il registro in partita doppia globale, no? È come avere un registro di ogni cosa, per cui lo stato di sapere quanti soldi hai tu non lo fai guardando il portafoglio e sentendo quanti spicci hai in mano, ma lo fai facendo la somma di tutte quante le transazioni preesistenti, per cui si dice: ma tu hai ricevuto 8 soldi in questa data, poi ne hai spesi 8 altre, tutti altri, e o quindi oggi hai un Bitcoin, sei ricco.
Sì.
E niente, quindi questo è un caso che comunque ci dice come evidentemente, al di là delle motivazioni di queste persone, anche le persone che credono di aver bisogno di sicurezza spesso fraintendono, credendo ad una vulgata tipica che sente tanto dire, cioè che le criptovalute sarebbero sicure, anche per l'utilizzo di questa parola cripto che allude alla sicurezza, ma in realtà si riferisce a tutt'altro, a tutto un altro tipo di sicurezza. Quindi le criptovalute no, non sono assolutamente uno strumento anonimo, in generale sono anche difficilissime da usare in maniera anonima anche per chi ci si impegna molto,
sì,
e il falso senso di sicurezza ti frega.
Sì. E loro da questo punto di vista diciamo neanche si sono impegnati tantissimo, perché si erano impegnati in appunto nell'uso di Tor, nel gestire queste cose con i punteggi, cioè, per esempio veniva, diciamo, era praticamente chiaro da dove avveniva la transazione, cioè il sito di scambio dove aveva la transazione economica che veniva registrato era praticamente chiaro e facilmente rintracciabile.
Sì, sì, sì.
Comunque, diciamo, su questo, per quanto riguarda...
Ma non solo questo, cioè, comunque ci tenevo a precisare il fatto che, perché a volte uno pensa, come dire, c'è un diffuso approccio, che è quello del ma con abbastanza cautela tutto diventa sicuro, quindi studiando di più posso cavarmela. E benché l'approccio mi piacerebbe incentivarlo, perché è un approccio, come dire, no, che appunto incita a studiare di più, ad approfondire, quindi insomma anche all'hacking, che è un approccio che mi piace molto, ma nello specifico mi sento di dire che fior di studi dicono sostanzialmente che cercare di rendere anonimo il Bitcoin è estremamente difficile, è qualcosa che in cui in genere la maggior parte dei metodi che si stanno studiando poi non si rivela molto efficace, e con tecniche giusto un pochino più sofisticate essenzialmente la catena delle transazioni la si riscopre comunque. Quindi
sì, diciamo che se avessero studiato avrebbero concluso che no, non era possibile fare una cosa non tracciabile.
Sì.
Non che c'era un modo per farla migliore, ma che quello non era lo strumento per fare una cosa non tracciabile.
Esatto, e quindi insomma questo è quello che ci arriva, è un fatto che si sa benissimo da parecchio tempo, ma questa è